Teniamo i capi. Nostro Padre Celeste, ti ringraziamo per questo meraviglioso privilegio che abbiamo di venire e adorare il tuo caro e amato Figlio, il Signore Gesù. Ti ringraziamo per esserti tanto preoccupato di noi da mandarlo sulla terra per prendere il posto di noi poveri peccatori perduti, per soffrire per i nostri peccati e prendere la nostra malattia e portarla via. Siamo così grati di godere stasera degli attributi di quel sacrificio onnisufficiente. Ora entra nel cuore delle persone in modo speciale stasera, Signore. Fai qualcosa proprio d'eccezionale, preghiamo, non che ci serva per credere, ma che gli increduli possano credere. Concedilo, Signore, che possiamo dire quando ce ne andiamo come quelli da che venivano da Emmaus. Non ardevano i nostri cuori dentro di noi. Se tu farai qualcosa proprio di speciale per noi stasera, ti loderemo. Nel nome di Gesù. Amen. Potete accomodarvi. È davvero un privilegio essere qui stasera per parlare di nuovo da questo palco a questo amabile auditorio di persone, e sono certo che saremo benedetti dall'essere uniti. Sono stato portato dentro qualche istante fa e sono entrato nello studio del ministro. Ho sentito il mio simpatico fratello Ekberg cantare quel Giù dalla sua gloria. Quello è il mio inno preferito. E vorrei, allora ho capito che lui era qui, abbiamo avuto dei momenti grandiosi insieme. Sono felice di vedere il fratello Ekberg che si sente così bene, sembra in salute e tutto, Dio lo benedica. Ora ogni sera cerco di arrivare il più in fretta possibile alla parola, così non ci mettiamo troppo, perché non sappiamo proprio per quanto tempo staremo qui a Chicago con voi, confidiamo che sia per un bel po'. Come ho annunciato ieri sera, non vogliamo affrettarci o essere agitati. Aspettate soltanto, date a Dio una possibilità, prendetevi il tempo. E poi vogliamo rimanere abbastanza a lungo, perché se qualcosa viene fuori più tardi, dopo che si è pregato per voi, saremo qui per vedere di cosa si tratta. E a volte alle persone manca un po' di fede o qualcosa, o sono finite tra gli increduli, o sono uscite con la compagnia sbagliata. O potrebbe essere accaduto qualcos'altro, solo una insensibile mancanza di fede. Loro sono bravi in questo, quindi preghiamo che Dio ci aiuti e ci dia le parole da dire che saranno adatte alla stagione. E ora il fratello Joseph, il nostro amato pastore di qui, ci dice che domenica andremo alla scuola superiore per domenica e la prossima settimana. Siamo felici per questo e che il Signore possa benedirci in quel luogo e darci del meglio del suo regno per la sua gloria. Ora in San Giovanni, al 15° capitolo, il 7° versetto, vorrei leggere questa scrittura. E se voi dimorate in me e le mie parole dimorano in voi, voi domanderete ciò che vorrete e vi sarà fatto. E poi in San Giovanni 14:12 leggiamo queste parole. In verità io vi dico che chi crede in me farà anche egli le opere le quali io fo, anzi ne farà delle maggiori di queste, perciò che io me ne vo al Padre. E come breve argomento stasera vorrei prendere il fondamento fondamentale per la fede. Per venire in questo tipo di riunione ci vuole molta preghiera, richiede anche tempi da consacrare e consacrazione al Signore Gesù. Alla fine della strada, quando la vita sarà tutta finita e mi troverò davanti alle persone che ho incontrato qui in questa vita, vi renderete conto solo allora cosa ha significato questo e cosa ci vuole. E come l'operare dello Spirito Santo tratta con noi in quelle cose. Non può essere spiegato ora, si deve solo agire per fede, è così dove lo ricevo. Non posso spiegarlo, devo solo crederlo. Egli lo dà, io lo ricevo soltanto, lo lascio crescere così, è il suo modo di farlo. Ora sentiamo tantissime persone che dicono, beh, se solo avessi fede, Fede non significa lunghe e prolisse riunioni di preghiera, non significa lunghi digiuni. La fede è una cosa inconscia. Della vostra vera fede ne siete inconsapevoli, non sapete che la fede che avete è una cosa inconscia in voi. Potreste immaginare Gesù che si chiedesse se avesse fede o meno per fermare i venti o calmare le onde o avere abbastanza fede da risuscitare Lazzaro? Egli non mise mai in dubbio la sua fede. Ora, per prima cosa, prima di poter avere fede, dobbiamo avere qualche fondamento per la fede. Ci deve essere qualcosa dietro. Un uomo, quando sceglie la sua compagna di vita, di solito le chiede della sua vita e così via, e da quale famiglia viene, e quali sono le sue origini, così via. E dobbiamo avere qualcosa del genere per dare una base, glielo chiedete. Ora, l'unica cosa che lui può prendere è la parola di lei, è tutto quello che può prendere. Ed è tutto quello che lei può prendere per lui, è la parola di lui e non c'è altro modo. E sono così felice che Dio l'abbia posizionato in quel modo che noi, un uomo che si prende una moglie è come noi che prendiamo Cristo come lo sposo o per lui che ci prende come sposa. Dobbiamo solo basarlo sulla parola. Ora allora cosa siamo noi? Come siamo arrivati qui? Per cosa siamo qui? Avete mai pensato a quelle cose lungo quelle linee guida? Siamo esseri umani e cosa ci ha resi esseri umani? Cosa ci ha resi diversi da qualsiasi altra cosa sulla terra? Scusatemi, come esseri umani. Non importa in quale stato si trova un uomo, lui è ancora un figlio di Dio. Non importa quanto sia peccatore, quanto sia lontano, è un figlio caduto, eppure è un figlio. Dio è il suo creatore, Dio è il suo fattore, Dio l'ha acquistato con un prezzo. Forse non si riconcilierà mai a questo, forse non lo accetterà mai, forse non gli farà mai del bene. Eppure lui è un figlio e lei è una figlia di Dio. E per cosa Dio ha messo l'uomo qui? Ora potremmo trascorrere molto tempo su questi pensieri, ma non lo faremo. Diamo solo un pensiero basilare qui per la serata. Poi andremo a pregare per i malati perché forse i ministri hanno già parlato e così via. Ora Dio, quando creò l'uomo al principio, lo creò superiore a qualsiasi cosa sulla terra. Gli diede la giurisdizione di ogni cosa sulla terra, di controllare ogni cosa. Lui controllava la vita animale, controllava la vita dei volatili, dei pesci del mare, controllava i venti, controllava la vita vegetale, controllava ogni cosa. L'uomo fu creato come un Dio secondario sulla terra, gli fu dato il potere di controllare tutte le cose, tutti gli elementi della terra. Quello era Adamo. Ad Adamo furono dati questi grandi poteri, ma poi il potere che gli fu dato di fare la sua scelta è dove cadde. E Adamo poteva parlare ai venti e si fermavano, poteva parlare agli alberi e gli obbedivano, poteva parlare agli animali selvatici, gli obbedivano, poteva parlare alle acque, qualunque cosa fosse, ogni cosa obbediva ad Adamo. Ora quello è il principio dell'uomo, è quello che Dio gli diede, potere su ogni cosa sulla terra. Ora, tramite la caduta, lui perse quel potere, allora divenne inconsapevole del fatto, dopo aver perso la sua relazione, amicizia, comunione con il Padre, allora perse questo. E tutti i suoi grandi canali si intasarono e lui non poteva passare. Ora, quello che Adamo era in Dio, Cristo ci ha redenti di nuovo a quello. Ora, un redentore, redimere qualcosa significa riportarlo di nuovo alla sua origine. E Adamo non doveva mai ammalarsi, non doveva mai morire, non aveva mai preoccupazioni, non aveva mai pene, non aveva mai paura. Lui semplicemente saliva nelle braccia del Padre, proprio come un figlio. Tutto era suo e tutto quello che chiedeva, beh, proprio lo riceveva. Ogni cosa gli obbediva perché era figlio di Dio e il figlio è erede di tutte le cose. Ora, quando l'uomo cadde, perse questo. E ora quello che perse nella caduta, Cristo venne come Redentore. Vi siete mai fermati a pensare per cosa Cristo ci ha redenti? Egli ci ha dato vita eterna, ci ha riportato alla comunione eterna e alla relazione con Dio, per essere di nuovo Suoi figli e Sue figlie, per restaurare tutto quello che Adamo perse nella caduta. Ora il fatto è che siccome Egli ha riportato l'uomo a questo punto, l'uomo nella caduta ha perso la sua consapevolezza di quello che il Padre lo aveva messo qui a fare sulla terra. In altre parole, tutte le tubature, per così dire, nel nostro cervello e gli sbocchi della fede sono stati intasati dalle questioni d'affari, dalla vita familiare, cose familiari. È diventato tutto così intasato da questo che Dio non può operare attraverso quei canali per i quali Egli aveva creato l'uomo. Ora, quando Dio creò il corpo umano, ogni piccola parte aveva il suo ruolo da svolgere. I denti, la lingua, gli occhi, il naso. Dio fa tutto lì dentro per farlo funzionare perfetto, per far vivere l'uomo. E se Dio ha modellato così l'uomo, il corpo di un uomo, quanto più ha modellato e messo in ordine il corpo di Cristo, la Chiesa? Se Dio progettò il corpo dell'uomo, certamente progettò il corpo di suo figlio, la Chiesa, e ci ha progettati per riunirci nei luoghi celesti in Cristo Gesù e avere questi meccanismi soprannaturali di Dio, sbocchi tramite doni dello Spirito come profezie, sapienza e conoscenza e doni di guarigione e tutti questi altri diversi doni. Sono sbocchi da cui Dio fa uscire la sua potenza e fa uscire la sua rivelazione alle persone. E non tanto come singoli, ma come unità, siamo tutti insieme un unico grande corpo di credenti. E come entriamo in questo corpo, il corpo mistico del Signore Gesù? In uno stesso spirito siamo tutti battezzati in questo corpo. Ora, Satana, tramite le leggi del peccato e della morte, fa operare ogni cosa che il peccato e la morte hanno acquistato. E Satana manda un cancro, l'uomo lo riconosce e lo riceve. Satana manda pene, noi le riconosciamo e le riceviamo. E se Satana con la sua potenza può far operare le sue leggi nell'uomo, quanto più dovrebbe Dio con la sua potenza far operare le sue leggi nell'uomo? Se Satana può rendere sicure le sue leggi e noi le riconosciamo, quanto più dovrebbe Dio, tramite i suoi figli, far riconoscere fra la sua gente le sue leggi della guarigione divina, rivelazione, potenza, doni, manifestazioni dello Spirito. La legge del peccato e della morte opera nelle persone e la legge della libertà di Cristo è entrata in noi per liberarci da quelle cose. Quindi credo questo con tutto il cuore. Credo che ci stiamo avvicinando all'epoca in cui, quando le persone riconosceranno queste cose, che abbiamo avuto così tanta vana filosofia e così via, e insegnamenti che non dovrebbero esserci, che ha messo la mente umana in una rivoluzione di pensiero su questioni di questo e quello e distogliendola dalla parola di Dio. Come ho detto, la fede non viene dal digiuno, la fede non viene dalla preghiera, la lettura di un libro. Tutto questo va bene, digiunare, pregare e leggere un libro. Ma la fede viene da un qualcosa di stabilito che c'è nel cuore umano, che vi dice proprio come è vero che siete venuti in questa chiesa stasera. Quando andate a casa voi avete detto a vostra moglie che sareste stati a casa dopo che il servizio era finito. Lo fate inconsciamente, uscite semplicemente e salite in macchina e andate a casa. Ora non potreste farlo se non aveste fede di poterlo fare. Non vi muovereste mai da dove siete seduti se non aveste fede di potervi alzare. Ma l'avete fatto così tanto e siete diventati così abituati a quelle leggi che è una cosa naturale. Ora, se potessimo rimetterci completamente a Dio, alla sua volontà ed essere indifferenti ai nostri pensieri e lasciare che la mente di Cristo sia in noi, quelle stesse operazioni dello Spirito opererebbero attraverso di noi, proprio come fanno le cose naturali, proprio la stessa cosa. Perché per prima cosa siamo stati creati per quello scopo di controllare, governare, lodare Dio e vivere per Dio. Ora Gesù disse: se voi dimorate in me, le mie parole dimorano in voi, potete chiedere quello che volete e vi sarà dato. Se voi dimorate in me e la mia parola dimora in voi. Ora, il Padre e la sua parola sono inseparabili, perché la parola è suo Figlio. Nel principio la parola era, e la parola era con Dio, e la parola era Dio. E la parola è stata fatta carne e ha abitato fra noi. Dio e la sua parola sono inseparabili. Non potete avere Dio senza avere la sua parola, e quando avete la sua parola, avete Dio. Se volete andare un po' più indietro, proprio fino all'aspetto storico, potremmo vedere la parola. Nel principio la parola era. Ma cos'è una parola? Una parola è un pensiero manifestato, un pensiero espresso. Dio prima percepì il pensiero e lo espresse e divenne una parola, e la parola divenne materiale. Quindi tutto ciò che Dio ha detto nella sua parola, ricevuto nel giusto canale, materializzerà quella parola per qualunque cosa dietro cui c'è la promessa. Dio lo farà, è obbligato a questo. Allora, se voi dimorate in me, la mia parola dimora in voi. Allora avete Dio, la parola in voi, e voi credete alla parola proprio come credete a Dio, perché essa è Dio ed è inseparabile. Allora, se avete la parola di Dio in voi, avete la vita di Dio in voi, avete Dio in voi, e qualsiasi cosa la parola di Dio esprime uscendo da voi dovrà avvenire proprio come è stato detto da Dio. Gesù disse: qualsiasi cosa chiedete al Padre nel mio nome, io la farò. Vi siete mai resi conto di cosa significa? Vi rendete conto che se andiamo davanti a Dio nel nome di Gesù, è proprio come se Gesù stesso pregasse. Non sono più io che prego. Se vengo nel suo nome ed egli riconosce il suo nome, Gesù disse: qualsiasi cosa chiedete al Padre nel mio nome, io la faccio. E poi vado al Padre nel nome di Gesù. Non sono più io a pregare Gesù, è il suo Spirito a pregare attraverso di me. E allora devo ricevere quello che chiedo, perché egli l'ha detto ed è la parola stessa di Dio. Essa non può fare altro che produrre proprio quello che ha detto. Quindi allora crediamo che noi, e questa è la fiducia che abbiamo in Dio, che riceviamo quello che chiediamo, perché egli è Dio e non può ritirare la sua parola, deve rimanere con la sua parola. Così allora, se voi dimorate in me e le mie parole dimorano in voi, chiedete quello che volete e vi sarà dato. Non è semplice, fede che creava, siamo stati fatti per quello scopo. Poi attraverso la caduta, siamo stati tolti da questo, e poi nella redenzione siamo stati riportati di nuovo a questo. E l'unica cosa che impedisce alla razza umana oggi di essere superiore e controllare come facevano al principio è perché le linee elettriche dello sbocco di Dio create nell'essere umano sono state intasate. A volte lo dico con riverenza, a volte la teologia e le dottrine della Chiesa hanno intasato la vostra linea della fede. Hanno intassato la vostra linea al punto che vi è stato insegnato che quelle cose non possono essere, e questo mette un ostacolo in mezzo. Potreste immaginare questo edificio qui che è alimentato stasera per la luce tramite l'elettricità. L'elettricità è una forza invisibile. Quando fu sfruttata e portata avanti, quando Benjamin Franklin la scoprì per la prima volta, gridò: «Ce l'ho!» Non sapeva cosa aveva. Aveva qualcosa, ma arrivò Edison e la mise in funzione. E oggi possiamo inviare un telegramma via radio proprio da questo posto qui, in qualsiasi parte del mondo, tramite un telegramma via radio. Una forza invisibile che si muove nello spazio, che nessuno può afferrarla. Solo un meccanismo può afferrarla, perché è troppo veloce per l'occhio. Eppure c'è una forza attraverso cui ci sono telegrammi che arrivano proprio qui ora. E ora, se le leggi naturali di Dio, che sono elettricità e altro, una volta trasmessi con la giusta potenza, possono fare quelle cose, quanto più potrebbe farlo la potenza dello Spirito Santo una volta che passa nel cuore umano tramite la fede? Cosa potrebbe fare? Ora, Dio non ci ha promesso elettricità, solo che la conoscenza aumenterà. Ma guardate cosa ha promesso lo Spirito Santo ai credenti oggi, e poi guardiamo indietro e vediamo che Dio ha messo l'elettricità qui per una certa cosa, e la scienza si muove nel campo della scienza e la porta fuori. Ma noi come cristiani siamo diventati troppo intasati, non riusciamo proprio a capire. Pensiamo: il dottore ha detto che non posso guarire. Finché lo pensate, allora non state pensando i pensieri di Dio, siete e non potete farlo. Se dite: sto per morire, il dottore ha detto che sarei morto, tutto il rispetto per il dottore e per quanto ne sa. Se lui ha detto che saresti morto, umanamente parlando, io crederei la stessa cosa. Ma per la parola non ci credo, è così, perché egli mi ha promesso che qualsiasi cosa avessi chiesto al Padre nel suo nome sarebbe stata concessa e credo che sia vero. Ora, se Dio potesse solo ripulire quel piccolo canale e far scorrere quell'energia fino a quel punto, allora accadrà qualcosa. L'intero corpo è messo insieme per operare quando la vita inizia. Proprio come è vero che ci vuole ogni membro del mio corpo per operare e darmi vita, così ci vuole ogni membro del corpo di Cristo per operare insieme per dargli vita. Sapete cosa intendo dire? Alcuni sono posti nella Chiesa insegnando apostoli e profeti e doni di guarigione, miracoli, parlare in lingua, interpretazione e così via. Tutte quelle cose in quest'unico grande corpo mistico di Gesù Cristo che si muove sulla terra. E un giorno credo, e credo sia vicino proprio ora, proprio come stasera questa luce qui è quella luce, faceste passare quel piccolo filo sulla la strada laggiù, faceste scorrere quel filo là fuori che è il materiale. Beh, ora quando l'energia entra in quel filo produrrà esattamente come fosse qui dentro. Ora credo che molte volte nel circuito elettrico del corpo spirituale di Dio sulla terra lasciamo entrare degli idraulici, lo dico con riverenza, invece dell'elettricista. Ma è, l'impianto idraulico va bene, ma non possiamo salvarli con l'acqua, sapete che è così. Ed è una gran cosa da dire per un battista, ma è vero. È vero come se il corpo è collegato correttamente al Padre in cielo, accende il grande interruttore principale, sorgerà qualcosa, è così. Così è se il corpo è, se l'edificio è collegato correttamente, se ciò viene insegnato correttamente e ogni fibra del nostro corpo sia smarrita in Cristo e alla sua parola soltanto. Ora se avete teologia, se avete qualche dottrina, se avete qualche superstizione, avete qualche incredulità, avete qualcosa che costruisce da qualche parte, allora quell'energia non può mai spingersi in voi. Ma quando arrivate a un punto in cui siete perfettamente collegati, il maestro elettricista lo ha provato suggellandolo con lo Spirito Santo, allora l'unica cosa è solo accendere l'interruttore e ci sarà uno spettacolo di luci. Ed è così. E voi siete la luce del mondo, una città posta su un colle che non può essere nascosta. E noi stasera dovremmo vergognarci di noi stessi e confessare onestamente e umilmente la nostra incredulità davanti a Dio. E chiedergli di perdonarci per come lo rappresentiamo in questa vita. Egli dipende da noi. La gente del Vecchio Testamento non aveva questa presenza, voi non ne siete consapevoli. A volte vi riferite a Elia, a Mosè, a quelle persone. Mosè ed Elia e quelle persone erano grand'uomini, ordinati da Dio, eppure non il privilegio che avete voi. Non hanno il privilegio, non gli era stato dato il potere di compiere come ce l'avete voi stessi, tutti quelli che sono in Cristo. Perché loro videro in anticipo questo giorno e lo abbracciarono e ci credettero e aspettarono che arrivasse prima che mai arrivasse. E ora viviamo proprio in questo e ne abbiamo paura, vedete? Che peccato! Ora, se il corpo di Satana può essere messo in funzione dall'incredulità e dubbi e paure, produrranno quello che la Scrittura dice che produrrà. Produrrà malattia, produrrà disastri. Produrrà tutte quelle cose, quindi le persone non credendo produrranno questo. Le persone che credono non dovrebbero con la potenza di Dio sfruttare queste cose e riportarle alla correzione. Per cosa Cristo ci ha redenti? Avete mai pensato per cosa ci ha redenti? Perché egli non fece proprio l'espiazione e non disse ora non c'è bisogno di dar loro questi poteri, non c'è bisogno di rendere questo un figlio di Dio, non c'è bisogno di farlo. Gli chiederò solo di crederlo e di scrivere il suo nome nel libro del cielo e questo sistemerà la faccenda. Ma egli ci ha dato queste benedizioni redenti così da poter mettere in funzione l'opera di Dio tramite l'energia dello Spirito Santo. In San Giovanni 15 egli disse: io sono la vita e voi siete i tralci. Sapete che la vita non può portare frutto, anche se il frutto è nella vita, ma il frutto non può essere prodotto dalla vite. Deve avere il tralcio per portare il frutto e voi siete i tralci. Ora, la vita con tutta la sua energia non può produrre niente a meno che il tralcio non sia disposto a ricevere l'energia. Ora, Dio dipende da voi come membri del suo corpo per portare frutto del suo spirito. E ora, se egli dipende da voi, apriamo i nostri canali e lasciamo che lo Spirito Santo entri stasera e ci dia energia. E ci liberi da tutte queste paure e dubbi. Il risveglio è arrivato. Qualcuno ha detto la potenza fu data solo agli apostoli per quelle cose. Io non sono uno storico, ma ho letto molta storia della storia della Chiesa e non ho mai visto un tempo in tutta la storia del mondo dove ci siano mai state ondate dello Spirito Santo che abbiano mai colpito la Chiesa e senza un risveglio che non sia stato seguito da segni e prodigi. Dio ha guarito i malati in ogni epoca e continuerà a farlo in ogni epoca. Dove le persone e le chiese sono disposte a lasciarsi andare e a lasciare che lo Spirito Santo prenda il controllo del loro essere. Martin Lutero pregò per un suo intimo compagno e fu guarito. John Wesley, credo siano stati documentati 240 casi di John Wesley, che pregò per i malati e furono guariti. Quando stava cavalcando il suo cavallo zoppicava, e lui, con un mal di testa, come Dio guarisse a lui, che il cavallo smise di zoppicare. E avanti fino a Moody, Sankey, Finney, tutti quegli uomini, quando le ondate dello Spirito Santo si muovevano nella chiesa, c'erano segni e prodigi. Beh, uno disse una volta, se disse, credo che fosse Moody, c'erano così tante persone che erano state guarite nella riunione, mentre lo Spirito Santo scendeva, sebbene Moody non insegnasse la dottrina della guarigione divina. Ma disse che venne così tanta guarigione nella sua riunione che pensò che sarebbe stata la sua chiesa, si sarebbe trasformata in questa cattedrale, come era nel questo luogo in Francia dove ci andavano per essere guariti. Così tante persone vennero guarite testimoniando di come lo Spirito Santo, anche senza che venisse insegnata la guarigione divina. Lo Spirito Santo stesso lo farà, se potrà mai entrare proprio in voi, lo produrrà. Ho visto persone che non erano nemmeno venute per la guarigione stare solo sedute lì e andare a casa dopo essersi sottomesse allo Spirito Santo e poi andare a casa ed essere perfettamente sanate e neanche se ne rendevano conto. Lo Spirito Santo è il guaritore, lo Spirito Santo è qui stasera per dare energia a ogni vita, per fare ogni cosa. Ora vediamo qual è la base della guarigione divina. Dovremo giungere al termine solo perché il tempo non ci lascerà parlare ancora per molto. Dobbiamo portarlo a termine. Ora c'è qualcosa che non va, e al principio Dio vi creò per essere padroni di ogni circostanza, quello è l'origine, quello è autentico, è la parola di Dio. Non c'era niente, non poteva accadere niente, che voi non ne foste padroni, è per questo che eravate stati creati. Poi arrivò il peccato attraverso la caduta e gli accecò gli occhi, e ora Gesù venne e lo redense di nuovo, e ora il Padre vi dà lo Spirito Santo per condurvi e guidarvi, dandovi tutte queste promesse divine. Insegnanti, dicendolo umilmente, perché io amo ogni uomo o donna che creda al nome del Signore Gesù, vedete? E non sono una persona a cui piace discutere, non sono per litigare, io non credo in questo, credo solo nel predicare la parola, ecco tutto. E credo che questa sia la parola di Dio, e se questa è la parola di Dio, come credo che sia, credo che egli sia obbligato a rispondere per me a ogni promessa che è nel libro. Se soddisfo la sua condizione ed egli mi suggella nel suo regno tramite lo Spirito Santo, che io credo non sia fanatismo, sebbene abbiamo avuto molti fanatici con questo, eppure non è fanatismo, è la verità. E allora Dio è obbligato alla sua parola, a prendersi cura della sua parola, e gli veglia su di essa per compierla. Ora, gente affamata, sapete da cosa viene ogni culto nel mondo oggi? Ogni culto nel mondo è sorto oggi a motivo di figli affamati. È quello che ha fatto sì che i pagani nella terra pagana adorassero idoli e figli affamati. È quello che ha fatto andare fanatici in tutto il paese, figli affamati che cercavano di esaminare la parola per scoprire se questo è giusto o se quello è giusto. Ogni culto è scaturito da questo. E oggi molte cose tramite queste persone dal cuore onesto che hanno fame e sete di Dio, perché c'è qualcosa in un uomo o una donna fin dall'origine che gli dice che c'è vita eterna da qualche parte. Alcuni lo cercano in un idolo, alcuni lo cercano in un santuario. Mi trovavo giù in una grande chiesa a Roma qualche settimana fa e mi portarono in una chiesa dove tutti i monaci che erano morti Vollero seppellirli all'interno, come si pianta un giardino, e ci sono i loro giardini, si è pensato. E dopo che vi erano deposte il loro corpo, si deteriorava. I vermi dalla pelle prendevano il corpo. Allora dissotteravano quelle ossa e avevano tutti i supporti nella stanza con le ossa delle persone, le piccole dita e così via. E lungo tutte le pareti c'erano solo ossa umana volte insieme, con teschi e così via, legandoli insieme. Tutto l'intero edificio era fatto di questo. Molti monaci morivano e là nella tomba se ne andavano per tornare a avere le loro ossa collocate in quel posto. Ora, alcuni di quei teschi che notai mentre passavo con la guida, e alcuni di quei teschi erano stati strofinati fino a essere completamente bianchi, dove le persone vanno avanti e strofinano quei teschi di quei monaci, pensando che forse in ciò potrebbero ricevere una benedizione, potrebbero ricevere qualcosa da qualche altra parte. E dov'è andato quel monaco? C'è una cosa davvero sorprendente in fondo all'edificio, cioè la chiesa dove si trovava, e là c'era un cartello che pensai fosse molto appropriato. Diceva: una volta noi eravamo come siete voi ora, e un giorno voi sarete come siamo noi ora. Ed è vero, vi dà qualcosa su cui pensare. Ma ora sto a finire quei teschi pensando che forse ci sarà una benedizione. Che cos'è? Persone dal cuore affamato da qualche parte, pensando che forse qualcuno che una volta occupava questo corpo è andato avanti e potrebbe dar loro una benedizione strofinando il loro cranio. Quello è solo proprio umano, quello è solo qualcosa nel cuore che chiama, brama, tende la mano, ha fame e sete di trovare qualcosa. Ora ci deve essere qualcosa di giusto, e ci deve, se ci sono brame nel cuore umano per cose del genere, vediamo le basi, il suo inizio, e vediamo come viene portato giù al punto che deve esserci qualcosa che è verità e qualcosa che è falso. Ci deve essere proprio, amici, lo dico con riverenza, con tutto il cuore, e lo dico come vostro fratello. E non sto sminuendo la convinzione di nessuno, né una religione che avete. Qui dentro stasera probabilmente sono rappresentate molte religioni, molte persone religiose di diverse sette di denominazioni e così via, e rispetto ognuna di esse. Ma ora abbassiamo proprio lo sguardo dopo questo piccolo pensiero basilare qui prima che preghiamo per i malati. Abbassiamo lo sguardo e vediamo. Gesù disse in quest'ultimo testo, ora a cui andiamo, il primo: se voi dimorate in me e la mia parola in voi. Gesù disse: chi ode le mie parole e crede a colui che mi ha mandato ha vita eterna. Abbiamo vita eterna, l'abbiamo accettato per fede, lo crediamo. Ora Gesù disse: chi crede in me, le opere che faccio io le farà anche lui, anche più di questo. La giusta traduzione è più, ma la King James qui dice maggiore, che significa non in qualità. Non potrebbe essere maggiore, ma in quantità, perché egli potrebbe essere in tutto il mondo, potrebbe fare le opere qui e in Italia, a Parigi, ovunque fare l'opera. Più di questo farete, perché io vado al Padre mio. Ancora un po', il mondo non mi vedrà più, ma voi mi vedrete, perché io sarò con voi, anche in voi, fino alla fine del mondo. Ora noi crediamo come cristiani che Gesù Cristo che morì, credete che quando Gesù era qui, quando camminò sulla terra qui, guariva i malati? Quanti lo credono con tutto il cuore? Egli risuscitò i morti, scacciò gli spiriti maligni, non faceva niente se il Padre non glielo mostrava, disse lui. È giusto? San Giovanni 5:19 gli disse: in verità io vi dico. Ora egli non era una persona che andava in giro dicendo solo: portate questo qui, lasciatemi mostrare che posso guarirlo. No, andava in giro, e dove il Padre gli mostrava cosa fare, ci andava e lo faceva. Quando egli era qui sulla terra, noi, dico questo forse per ripetizione, non intendo dire che sia così, ma l'ho già detto, ma consideriamo la sua vita solo per qualche istante, vediamo che tipo di persona era, allora potete avere un'idea di cosa dovrebbe essere oggi. Ora, quando egli era qui sulla terra, fu un perfetto esempio di ogni cosa della Deità. Egli era la pienezza della Deità corporale. In Cristo c'era Dio. Il corpo di Gesù era solo il tabernacolo di Dio, e dove Dio Onnipotente stesso visse e dimorò in un essere umano. Lo credete, non è vero? Dovete, per essere salvati, dovete crederlo. Egli stesso era la Deità fatta carne qui sulla terra per manifestare il suo amore alle persone, per togliere il peccato dalla terra. Egli venne qui per poter ancorare la morte nel suo stesso corpo, poter ancorare la malattia nel suo stesso corpo. La maledizione che avrebbe dovuto essere su di voi, egli la prese su di sé, e dovette morire come uomo per redimervi di nuovo a questa piena comunione con il Padre. Che cosa meravigliosa! Il nostro cuore non può concepire cosa egli fece. Siamo troppo ottusi, la nostra mente è pigra, le valvole sono state ostruite, sono state immobilizzate dall'incredulità e dal timore, dal dubbio. E non può fluire liberamente come dovrebbe farlo, a meno che non lasciamo che lo Spirito Santo domini così la nostra vita, che spinge quelle valvole finché la vita non inizia a operare, vedete? Allora poi possiamo vedere, certo, è il Padre. Allora inconsciamente la vostra fede è lì, non dovete preoccuparvi se avete abbastanza fede per fare questo, abbastanza fede per fare quello, è proprio lì in ogni caso. Lo fate solo perché il Padre ha detto così ed è la parola vivente in voi e Dio è in voi che si manifesta proprio come era in Cristo. Dite come era in Cristo. Sì, Signore. Egli disse: le opere che faccio io le farete anche voi, anche più di questo, perché io vado al Padre mio. Ora quella è la sua parola, San Giovanni 14:12. Egli diede quella promessa, ognuno crederà che è stata ispirata. E disse ancora un po': il mondo non mi vedrà più, voi però mi vedrete, perché io sarò con voi fino alla fine dell'epoca degli apostoli. No, io sarò con voi anche in voi fino alla fine del mondo. Ebrei 13:8 ha detto: Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Cos'era egli quando era qui sulla terra? Era un uomo, umile, nato modestamente in una mangiatoia. Non aveva una grande e magnifica istruzione, per quanto ne sappiamo, nessuna scuola. Volevano sapere dove egli avesse preso questa sapienza quando andò nel suo paese, perché la sua gente a quel punto disse: in quale scuola è andato? Da quale seminario viene? Non ne sanno niente, dissero. Non è il figlio del falegname qui fuori, un campagnolo? Egli non aveva addestramento di uomini. All'età di 12 anni, beh, la sua sapienza era questa. Questa superava qualsiasi cosa gli insegnanti conoscessero. Perché c'è una differenza che avere un'istruzione mondana terrena e avere la potenza di Dio che domina quel sapienza. Opera in voi. Perché egli l'ha nascosta agli istruttori e l'ha rivelata ai fanciulli che apprenderanno. Quindi non c'è bisogno di cercare di trovarla attraverso i seminari, attraverso le scuole. Non la troverete mai. È un mistero nascosto che si può conoscere solo quando Dio lo farà conoscere. Ora se vediamo questo, riconosciamo che quella è la verità. Ora osservatelo solo un momento. Quando lo vediamo qui sulla terra, un tizio, Filippo, venne e fu salvato, andò e disse al suo amico Natanaele e lo portò alla riunione di preghiera o a quello che stavano avendo. Forse stava nell'uditorio o dovunque fosse, ma Gesù si guardò intorno e fissò lo sguardo su di lui o dovunque lui avrebbe potuto essere, nella fila di preghiera o dovunque fosse. Gesù disse: ecco un israelita in cui non c'è frode. E lui disse: bene, quando mi hai conosciuto, Rabbi? Egli disse: prima che Filippo ti chiamasse, quando eri sotto l'albero, io ti ho visto. Abbastanza sorprendente. Lui disse: dunque, tu sei il figlio di Dio, tu sei il re di Israele. Disse: perché io ti ho detto questo, credi? Disse: tu vedrai maggiore di questo. Maggiore è promessa solo a coloro che credono a quella che è la luce in cui camminare. Quindi se rifiutate la luce rimane solo una cosa, è l'oscurità, vedete? Così mentre c'è luce, notiamo che egli non affermò di essere un guaritore quando passò per Betesda e tutti quegli invalidi e zoppi che giacevano là, non ne guarì uno. Si avvicinò a un uomo stesso su un piccolo giaciglio, com'era, otra punta, o qualcosa che stava lì e gli disse: vuoi essere sanato? Ora la Bibbia ha detto che Gesù sapeva che lui era lì e sapeva che era in quello stato da 38 anni. Ora quello è il Gesù di ieri, non è così? Sapeva che lui era in quello stato da 38 anni, disse: vuoi essere sanato? Perché non quel cieco, quello zoppo, quell'infermo, quel rattrappito quando egli passò per quella piscina? Perché non li guarì tutti? Lo spiega nel 19° versetto e gli disse: in verità io vi dico che il figlio non può fare niente da se stesso, solo quello che vede fare al padre. E quello che il padre fa lo mostra al figlio. Capite cosa intendo dire? Quando la donna gli toccò la veste, egli non disse: io ti ho guarita. Disse: la tua fede ti ha salvata. La sua fede in lui è quello che lo fece bene. L'apostolo Pietro e la sua ombra passando sopra i malati non li guariva. Non l'ombra, ma la loro fede nell'apostolo era il loro punto di contatto per raggiungere Dio. Ora Gesù quando era qui sulla terra che promise queste cose, ora guardate le stesse cose che egli faceva, non affermò di guarire a qualcuno, affermò solo di fare come il Padre gli mostrava per visione. Ma egli era posseduto da una potenza che tutti conosciamo, che guardava nell'uditorio quando era in piedi e diceva una certa cosa a una persona. Ora, per esempio, la donna che gli toccò la veste, qualcosa andò via da lui. In questo c'era un modo per cui sapeva che era successo qualcosa. Io spero che capiamo questo ora. Gesù aveva della potenza, diciamolo proprio così. Gesù, il Redentore, per redimerci di nuovo a quello che eravamo prima della trasgressione di Adamo. Quando egli era qui sulla terra come esempio, figlio di Dio dalla prima dimora dello Spirito Santo e dopo, poté portare molti figli a Dio quando era qui. Era posseduto da una potenza che quando una certa persona aveva fede, egli poteva girarsi verso l'uditorio e dire chi erano. Una donna gli toccò la veste e questo la soddisfece. Tornò indietro nell'uditorio e sentì che la sua perdita di sangue stava andando a posto allora. Così rimase dietro nell'uditorio là in piedi. Gesù si girò, guardò intorno nell'uditorio, disse: chi mi ha toccato? Egli necessariamente non aveva bisogno di dire chi mi ha toccato, avrebbe potuto trovarla lo stesso. Così guardò intorno sull'uditorio, disse: chi mi ha toccato? Lei stava in piedi proprio come innocente. Egli disse: la tua fede ti ha salvata, vedete? Quello era Gesù di ieri. Ora voglio chiedervi qualcosa. Quando egli era qui sulla terra, quello è il tipo di vita che viveva, quello è il tipo di opera che faceva, le opere del Padre. Egli disse: se sono venuto per fare la volontà di Dio e faccio la volontà del Padre, venne per adempierla come nei giorni antichi la parola di Dio, e Dio era in lui adempiendo il suo desiderio per le persone. Ora egli disse: dopo che me ne sarò andato, il Padre verrà sotto forma dello Spirito Santo e sarò con voi, in voi, fino alla fine del mondo. E le stesse cose che faccio io le farete anche voi. Questa è la scrittura, non è vero? Ora voglio chiedere qualcosa. Allora, se egli è venuto stasera sotto questa forma in cui dico che è venuto, voglio farvi una domanda. La morte di Gesù... Ora voglio che stasera andiate a letto su questo, pensateci. Quando egli era qui sulla terra, in un corpo di carne, aveva il potere di guarire i malati. Aveva il potere di vedere visione e di fare come il Padre gli dava di fare. Dunque, nella sua vicaria, sofferenza e morte, sepoltura e risurrezione, perse la potenza che aveva? La sua obbedienza a Dio mediante la sua sofferenza, morte, sepoltura e risurrezione perse la potenza che Dio gli aveva dato. Guadagnò potenza, sì. In San Matteo 19:18 dice questo, intendo dire che San Matteo 28:18 gli disse: ogni, dopo la sua risurrezione, ogni potestà nei cieli e sulla terra mi ha dato in mano. Allora non perse la sua potenza, guadagnò più potenza, giusto? Allora se egli ha guadagnato più potenza, allora può fare più cose, è giusto? Ora egli vive nella Chiesa oggi, lo credete? Egli è lo stesso ieri, oggi e in eterno, promettendo che le stesse opere che faceva le avremmo fatte noi anche di più. Credete che sia la verità? Allora, che base abbiamo stasera per la nostra fede? Per prima cosa, amico, ci sono alcuni di voi qui che forse non credono nella guarigione divina, forse non credono nella potenza di Dio. Per prima cosa, siete nati qui per controllare tutte le circostanze. Peccato, voglio chiedere a voi ministri qualcosa. Come potete occuparvi del peccato senza occuparvi della malattia? Non potete occuparvi del peccato in qualche misura senza occuparvi della malattia, perché la malattia è un attributo del peccato. Non potete trattare la malattia o di più il peccato senza occuparvi della malattia e di tutti i suoi attributi, perché il peccato è il principale, è la testa del serpente. Uccidete la testa, in effetti uccidete il corpo, e non potete ucciderlo alla testa senza uccidere il corpo. Quindi se egli è venuto solo per guarirci e non per salvarci, potremmo avere qualcosa da dire sulla salvezza. Ma egli è venuto per occuparsi della salvezza per l'anima, che è la testa, e quando uccidete la testa dovete uccidere il resto del corpo, quindi non potete occuparvi di... Gesù non poteva venire per redimerci solo dal peccato, senza redimerci dalla malattia o da tutte le cose che lo accompagnano, anche alla morte. Egli ci ha redenti dalla morte. E noi non moriamo, non c'è scrittura nella Bibbia che dica che un cristiano muoia. Abbiamo vita eterna e non possiamo morire. Dio ha promesso di risorgere il corpo negli ultimi giorni. Abbiamo questa certezza. Ora abbiamo salvezza, felicità e gioia, che è la caparra della nostra salvezza, della nostra completa redenzione un giorno. E abbiamo guarigione divina come caparra dei nostri corpi immortali che stanno arrivando. Quando riceviamo gli attributi della sua morte in questo vecchio corpo fisico, maledetto dal peccato, lo portano indietro, lo fanno tornare di nuovo indietro alla vita per dimostrarci che c'è una terra oltre il fiume, dove un giorno andremo, dove non c'è malattia, né dolori, né morte, di nuovo nell'Eden completo. Che il Signore ti benedica, amico mio. Ora la mia affermazione è per voi, gente di Chicago e dintorni, che Gesù è risorto dai morti e le cose che faceva allora le compie ancora. Ora non vi sto dicendo di venire a unirvi al mio credo, perché io non appartengo a nessuna chiesa, non appartengo a nessuna chiesa denominazionale, non ho niente contro qualsiasi chiesa denominazionale. Ma vi sto solo chiedendo questo: da cristiano denominazionale con solo una professione di fede, non vedrete mai il mistero. Voi rimanete nella vostra chiesa, ma nascete di nuovo dallo Spirito di Dio. Così le valvole nel vostro essere più intimo, nella vostra mente e anima, possono aprirsi alla piena statura di quello che Dio vuole che siate. Da cristiani in quella denominazione farete bene. Il vostro pastore vi apprezzerà se è un uomo spirituale. Che il Signore Gesù possa venire ora sulla scena. Ho parlato molto, troppo, ma voglio che sappiate che abbiamo una base sulla Bibbia. Questo forse è solo un po' diverso da quello che ne avevate mai sentito. Forse avete pensato che le persone qui qualche sera fa... Prima di concludere mi viene in mente questo, devo dirlo. Un uomo apparteneva a una certa chiesa denominazionale che non credeva nella guarigione divina. Io ero in una piccola riunione di preghiera, mi prese e mi disse... Se tu sei il servitore del Signore per la gloria di Dio, che io stesso possa vederlo per la gloria. Qui c'è una ragazzina invalida, guariscila e falla alzare davanti a me e io lo crederò. Ora vedete, l'uomo era confuso. Sebbene fosse un ministro, era confuso. Non si rendeva conto che era lo stesso Spirito che disse: scendi dalla croce e noi ti crederemo. C'era un peccatore seduto nella stanza accanto, così presi il peccatore, lo portai quassù, disse: ora Signore, prendi questo povero peccatore perduto qui, che è peccatore per la gloria di Dio, e salva la sua anima stasera. E se tu, quando lo salverai, io guarirò lei. È così. Tu salvi questo, io guarirò questa. Non si poteva. È così, certo. Lui non poteva salvare l'uomo, né io potevo guarire questa, la ragazza invalida. Ma Gesù Cristo può salvare la ragazza e Gesù Cristo può guarire il... cioè, salvare l'uomo e guarire la ragazza. È così. Perché non si trova nell'uomo, siamo solo strumenti affinché la rivelazione di Dio possa essere portata avanti attraverso le nostre labbra. Mentre lo Spirito Santo parla, mentre ci arrendiamo a Lui e ogni dono divino... Molti di voi ministri qui non vorreste dire che avete solo farfugliato un sermone, stavate, l'avete tirato fuori, vorreste dire che sia venuto dall'ispirazione, lo credo certamente. Dunque deve venire dallo Spirito Santo che vi dà energie per dire quel messaggio, se non lo è non avrete mai successo. Questo è Charles Spine e così via, è un uomo che ricopiava i sermoni e quando salì lassù e predicò con l'ispirazione allo Spirito Santo lo stesso sermone che aveva predicato la sera prima, centinaia si accalcarono all'altare, vedete? C'è una tale la differenza, deve essere per ispirazione, lo Spirito Santo deve ungere in quella cosa, così è con la guarigione, deve esserci qualcosa che avviene tramite un dono divino che darà energia alle persone con lo Spirito Santo per credere. Ora Gesù viene sulla scena stasera e compie le stesse cose che gli fece qui nella Bibbia per dimostrare che le mie affermazioni per Lui sono la verità, non che io sia la verità, ma che Egli è la verità che sto rappresentando. Chiunque può venire a dirvi quello che vuole, non dovete crederci. Ma se uno vi dice qualcosa e Dio si gira e vi dimostra che quella è la verità ed è secondo la parola, allora fareste meglio a crederci. È una cosa buona farlo. Dio vi benedica mentre preghiamo. Padre, ora parlando a lungo, quasi tutti i 40-45 minuti solo parlando alle persone, cercando di fargli vedere il loro scopo qui. Il loro scopo non è di andare al lavoro e rientrare la sera e mangiare i pasti, andare a letto e leggere il giornale il mattino dopo e tornare di nuovo al lavoro giorno dopo giorno. né andare in chiesa la domenica mattina, ascoltare il sermone, andare a casa, andare al lavoro. Padre, siamo qui per essere tuoi strumenti. Li hai redenti di nuovo al loro giusto stato. L'uomo sano di mente crede in Dio per ogni cosa. Oh, preghiamo, Padre, che tu ci dia energia stasera con la tua santa presenza e mandi tuo figlio, il Signore Gesù, che ha dato questa promessa. Che il mondo non l'avrebbe più visto, ma noi dovremmo vederlo, perché egli sarebbe stato con noi, anche noi, fino alla fine del mondo, e credergli stasera. Da questo amabile uditorio di persone che è seduto qui nella sala, che crede che il Signore Gesù stesso è vicino. Sa che nemmeno un passero potrebbe cadere per strada senza che egli non ne sia a conoscenza, sapendo che egli è qui per compiere quello che ha promesso. Perciò, Padre, mi affido a te come vaso indegno, questo mio fragile essere, Signore. Prego che tu apra ogni valvola del mio essere stasera, non solo mia, ma di ogni persona che è in questo edificio stasera, che il loro cuore possa aprirsi, che lo Spirito Santo possa fluire come ondata dopo ondata della sua gloria. E che le persone possano destarsi al fatto che Gesù è risorto dai morti ed è qui in mezzo a noi stasera. Concedilo, Signore, mentre mi affido a te, e chiedo che tu conceda questi stessi tempi che facevi quando eri qui sulla terra. Purifica i malati nella rivelazione di Dio, che possa essere portata a compimento stasera, che le persone escano da qui gioendo a casa, che i ciechi possano andarsene vedendo, i sordi ascoltando, i muti parlando, gli invalidi camminando. Ora, chi ha Jay numero uno? Vediamo, metteremo in fila un po' di persone. Jay numero uno, guardate sul retro di questo bigliettino, sul retro c'è un numero e una Jay. Chi ha Jay numero uno? Vuoi alzare la mano se puoi tenere la mano alzata? Numero uno, chi ha il numero due? Vorresti alzare la mano? Numero due, numero tre, bene, mettetevi in fila qui. Numero uno, due, tre, chi ha quattro? Alza la mano, quattro, la signora qui, la signora. Numero cinque, chi ha il numero cinque? Il signore qui. Numero sei, chi ha il numero sei? La signora, lì, bene. Numero sette, bene, signora. Numero otto, chi ha il numero otto? Biglietto di preghiera numero otto. Vorresti alzarti? Otto, bene, signora. Numero nove, chi ha il numero nove? Biglietto di preghiera nove, potresti alzare la mano? Numero nove, avevi il numero nove, signore. Allora gli uscieri vorrebbero andare giù ed aiutarlo un minuto. Numero 10, chi ha il numero di preghiera numero 10? Vorresti alzare la mano, amico, chi tu mai sia. Numero 10, bene, signora. 11, chi ha il biglietto di preghiera 11? Qui, 11, bene. 12, vorresti solo alzare la mano? Numero 12, la signora qui, bene. 13, chi ha il biglietto di preghiera 13? Alza la mano se vuoi. Biglietto di preghiera numero 13, vorreste alzare la mano chi mai ce l'abbia? Non li sto vedendo. Qualcuno guarda il suo vicino, forse una persona sorda. Se c'è qualcuno che non può alzarsi, non può alzare la mano, guardate il vostro vicino e vedete. Forse qualcuno che è paralizzato e non riesce nemmeno ad alzarsi. Il biglietto di preghiera numero 13 è qui. Tutti, guardate i vostri biglietti, il vostro vicino, qualcuno seduto vicino a voi. C'è qualcuno c'è una signora su una lettiga. Vorresti dare un'occhiata al suo numero laggiù, signora? È quello il 13? Oh, bene, 13. Nessuno è il 13? Bene, 14. Che è il numero 14? Qualcuno, il biglietto di preghiera 14. Vorreste alzare la mano? 14, 15. Biglietto di preghiera 15. Vorreste alzare la mano? 16. Biglietto di preghiera 16. Vorreste alzare la mano? 17. Bene. 17, 18. Vorreste alzare la mano? Biglietto di preghiera 18. Chi ha il biglietto di preghiera 18 vorreste alzare la mano? E il biglietto di preghiera 18? Guardate ora quando chiamo quei numeri, qualcuno forse che non è in grado di alzarsi, qualcuno forse che è sordo e non può sentire e non saprebbe quando è stato chiamato il suo numero. 18, 19, qualcuno ha il biglietto di preghiera 19, alza la mano, biglietti di preghiera 18 e 19, 20, forse sono andato oltre, è troppo, beh, ci proveremo, bene, bene, signore, bene. Ora, mentre siamo, aspetteremo lì solo per qualche minuto e vedremo se possiamo. Forse possiamo chiamarne altri fra qualche istante. E durante il tempo state attenti in giro ai numeri e così via se questi entrano. Credo il 13, 18 e 19. Questo era il 20? 20, bene, bene. Se possono entrare, beh, metteteli, sistemateli nella fila se sono fuori. Ora, quanti in platea sono malati stasera che non hanno un biglietto di preghiera? Nessun modo per entrare nella fila di preghiera, voi? Nessun biglietto di preghiera, volete che Dio vi guarisca? Voglio che alziate la mano, alzate solo la mano ora, ecco, bene. Ora ti dico qualcosa, mio caro amato amico, se farai questo, se dimenticherai che io sono il fratello Branham, vedi? Se crederai che il Signore Gesù Cristo è qui con te, che sono solo un tuo fratello, e se solo crederai che il Signore Gesù è qui e vuoi sederti e fare questo, se farai questo per me, siediti soltanto e di: Signore Gesù, credo veramente che è la verità, credo che l'uomo abbia detto la verità, perché ha letto dalla tua Bibbia, credo che essa sia la verità. Ora, Signore, io so che l'uomo non mi conosce, se tu solo lo farai girare verso di me come tu hai fatto alla, come egli ha fatto alla donna che aveva la perdita di sangue cieca. O il cieco alla porta di Gerico, Bartimeo, e dire: poiché la tua fede ti ha guarito. Se lo farai girare verso di me e dire questo, il Signore Gesù in quella povera persona indegna lì, ma se Lui ti rappresenta, allora io sto per pregare e chiederti. Io credo e voglio essere guarito e voglio che tu mi dia abbastanza fede stasera per tirare quell'uomo vicino e dirmi una cosa o l'altra che io voglio sapere, vedo qualcosa del genere. Fallo semplicemente, prega il Signore per qualche segno o qualcosa del genere. Noi non dobbiamo avere segni. Ora ricordate, una generazione debole e adultera cerca segni. Ma amico, siamo stati così istruiti che istruendoci ci siamo allontanati dal soprannaturale. È così. Gesù disse: questi segni accompagneranno coloro che avranno creduto. Noi non cerchiamo mai segni, ma Dio è sempre lì con segni. Fin dal principio in Apocalisse, in Genesi, fino ad Apocalisse nella Bibbia, il corso della Chiesa erano continuamente segni, e quando non c'erano segni non c'era Dio. Che Dio vi benedica, voglio chiedervi, voi conoscete la vita di Gesù Cristo che è stata scritta nella Bibbia? Come egli non faceva miracoli se il Padre non glielo mostrava, e come disse a Filippo, egli disse alla donna al pozzo quanti mariti aveva, questo fece trasalire la donna. E se quel Signore Gesù si girerà stasera e rivendicherà che quella è la verità, lo accetterete come vostro guaritore e salvatore? Se volete alzate la mano, dite: io crederò proprio allora, quando lo vedrò fatto di nuovo, io abbatterò tutti i miei dubbi e crederò. Ora, per quel motivo che il Signore Gesù possa... Ora vedete, ieri sera vi stavo parlando dell'India, guardate che sfide, proprio ora. Aspettate che il Signore dia qualcosa nella riunione così che io possa vedere cosa sta per fare. Allora osservate quella sfida, vedete, osservate quella sfida allo stesso modo. Vedete, non è quella la sua sfida, ma è quando Dio ci dice di fare qualcosa, noi lo crediamo. Crediamo che questa Bibbia sia la verità, ma non possiamo oltrepassarla da questo lato di dobbiamo fare. Non è mai in mio potere farlo, non è mai in potere di nessuno, sta nella potenza di Dio, e Dio deve rivelarsi alla persona in qualche modo per dargli fede. Qui c'è la sua parola, ha detto che egli vi guarirà. Se egli vi rivela che vi ha guariti, se non arriverete mai a questa fila di preghiera, non ne avrete bisogno, è già superato. Quando egli vi rivela che lo farà, non volete altro che la rivelazione della parola di Dio. Che il Signore benedica ora, mentre, se il pianista vuole, laggiù, il mio caro fratello, lentamente se vuole, il piccolo cantico sul credere. Grazie. Ora calmiamoci solo per qualche istante. Di solito la fila di preghiera non so quanto durerà, vi ho detto che non avevo fretta di lasciare Chicago, voglio rimanere qui. Dia qualcosa a Chicago che questo predicatore qui desidera da 20 anni. Ogni volta che vengo qui sento qualcosa che si muove di strano, non so cosa sia, voglio scoprirlo, e se Dio vuole voglio rimanere finché egli non mi guida altrove. Ora, Signore, siamo qui a iniziare il servizio stasera. Ci è voluto un po' la prima sera, ma non abbiamo fretta, Padre. Tutti sono rimasti proprio ai loro posti e stanno aspettando. Siamo qui perché ti amiamo. Ecco perché stiamo aspettando, Padre. Non perché il tuo servitore sta parlando, ma perché il tuo spirito è in platea su di loro. Li affascina proprio e li tiene. Ognuno di noi, Padre, sta guardando, cercando di trovare qualcosa dietro la cortina. Sappiamo che siamo venuti da qualche parte, stiamo andando da qualche parte. Vogliamo saperne di più. Vuoi, per favore, Padre, rivelarcelo stasera? Rivelati qui. Prendi qualcosa come hai preso il pane quel giorno e fallo stasera come, così che la gente sappia che era Gesù, proprio come quei discepoli lassù a Emmaus quella volta quando dal modo in cui spezzasti quel pane. Capirono che tu eri l'unico che poteva farlo in quel modo e vuoi farlo a modo tuo stasera qui nell'edificio. Fai qualcosa come hai fatto quando eri qui sulla terra e ne saremo grati, Padre. Ora, come il dono divino che è stato dato da te e ministrato a me da un angelo, mi consegno nelle tue mani affinché questo dono possa magnificare il Signore Gesù Cristo. Lo chiediamo nel suo nome. Amen. Vorrei poter sempre andare a una riunione sentendomi in questo modo. Egli è proprio qui ora. Che sensazione! Oh, quanto l'ho desiderato! Questa è la prima volta da quando sono tornato. Ora siate tutti molto riverenti, siate nella fede, credete, guardate da questa parte. Fratello Joseph, tu e Billy e tutti voi state attenti all'orario perché sento che Dio sta per fare qualcosa, vedete? Il suo spirito, ricordate ieri sera l'umano, la rivelazione, la visione? Questa è speranza, questa è fede, questa è perfezione. Così dice il Signore. Proprio ora sento in questa sfera che Dio sta per fare qualcosa. Mi sento davvero bene per qualcosa. Non so cosa sia, ma sento che Egli sta per fare qualcosa. Che le sue benedizioni vengano a noi ora. E ora pregate per me che sia in grado di sottomettermi come uno strumento, vostro fratello, allo Spirito Santo affinché egli possa venire a prendere questo corpo per manifestare il suo amato figlio. Che privilegio! Quanto indegno, ma non di meno chi sarebbe degno? Il sangue di Gesù Cristo ci rende così, grazia immeritata. Ora credo che questa sia la Signora per cui devo pregare. È giusto, Signora? Devo pregare per te. Voglio che vieni qui. E ora per ogni persona qui, se avete un biglietto di preghiera e nella fila, se non lo credete solennemente con tutto il cuore, non venite nella fila di preghiera. Perché ricordatevi, potrebbe trasformarsi in qualcosa di orribile per voi, quindi credete e avete sentito parlare di quelle cose. Ora voglio che il tecnico, se vuole, aumenti il volume. Se la visione inizia a muoversi su questo qui, non so quanto forte parlerò. E alcuni di voi in un certo senso mi spingono o mi danno un colpetto, come se potessi, perché so che questa donna che sta qui ora... L'angelo del Signore, la cui foto è sul giornale che avete visto, abbiamo alcuni di quelli con noi, dopo un po', egli è proprio qui ora. Voglio che voi, mentre venite da me nella fila di preghiera, guardiate e rispondiate alle domande mentre vi chiedo. Rispondete solo a quello che vi dico, poi siate voi il giudice. Ora questa signora che sta qui davanti a me è una perfetta estranea, non la conosco e io forse non ti ho mai visto in vita mia, siamo estranei, vero? Siamo estranei, ora sto solo dicendo questo, sorella mia, come contatto, un punto di contatto. In altre parole, vedi, sta succedendo qualcosa che non posso spiegare. Vedi, questo è qualcosa di soprannaturale, va oltre la mia conoscenza del fatto, ma in qualche modo c'è qualcosa che deve accadere a te, qualcosa che accada a me. Ora, se tu ti trovassi nella presenza del nostro Signore e Salvatore, egli saprebbe esattamente, se il Padre glielo rivelasse, qual è il tuo problema e per cosa saresti qui, è giusto? Potrebbe dirlo, ma egli... Ora, il motivo per cui ho detto rispondetemi solo mentre parlo, perché a volte quando avviene una visione, sto ancora parlando e non lo so, l'ho appresa su un nastro l'altro giorno, le persone stavano cercando di dire qualcosa in risposta, non lo sapevo. Stavo ancora dicendo la visione perché mi porta da qualche altra parte, devo parlare proprio mentre la vedo, poi tornerò indietro, voi potete essere il giudice. E se Dio può sapere qualcosa che c'era nella tua vita, tu lo saprai se è vero o meno, io no. Ma se Egli è qui nel suo modo soprannaturale, può sapere cosa sei stata nella vita e puoi dirti cosa sarà. Se quello che è stato è vero, allora quello che sarà, che viene detto, sarà vero. È giusto? Ora, se Egli lo farà o no, io non lo so, ma ora, hai notato, mentre ti sto parlando così, che i credenti qui fuori possano capire? Gesù una volta chiese a una donna di portargli un sorso d'acqua ed egli la chiamò solo per uno scopo, per parlarle. Dopo averle parlato a lungo, egli andò dritto al punto e disse, vai a prendere tuo marito. Lei disse, non ne ho, ecco qual era il suo problema. Disse, ne hai cinque. Lei disse, bene, tu sei un profeta. Lei gli disse, io so che quando il Messia verrà ci dirà queste cose, ma chi era lui? Disse, tu devi essere un profeta. Ora osservate, conoscere i segreti del cuore è un segno del Messia. È giusto, auditorio? La donna disse al pozzo, disse, quando il Messia verrà, egli conoscerà queste cose. Sappiamo che quando il Messia viene è un segno, il segno messianico della sua presenza. Cosa accadrà a queste persone che la chiamano telepatia mentale o stregoneria? Non so. Ma egli parlò alla donna per scoprire qualcosa di lei. Ora, io che non ti conosco e tu che non mi conosci, tuttavia lo Spirito Santo è qui, che rivelerà qualcosa che sai che è la verità. E di cui non so niente, allora dovrei dire che ho un modo per sapere di te. È giusto? Crederesti che sia il Signore Gesù Cristo? Lo crederesti. L'uditorio crederebbe lo stesso, se sì, alzate la mano, che egli possa concederlo, è la mia preghiera. Vi state chiedendo per cosa sto temporeggiando, aspettando qui, è uno spirito tutto intorno a me, vedete, ovunque, è un... Di solito se riesco a far uscire il paziente da solo è diverso. Ma qui c'è una fila che sta proprio dietro di me, un gruppo intero, eccoli posti tutti qui, da una parte all'altra, sono qui intorno, dietro di me, ovunque, ci sono spiriti proprio ovunque. E per individuare solo uno spirito, forse guarderò da questa parte e mi capiterà di vedere qualcuno seduto qui, vedete? Sarebbe diverso, quindi è qualcosa che Dio deve fare nella sua grazia sovrana. Ora dovrebbe governarsi da sé, io non posso governarlo, questo... Ma vedo che tu, c'è un uomo che sta vicino dove si trova questa donna ed è un uomo malato. E non è tuo marito, è un amico di famiglia, è solo un amico. E l'uomo è un cristiano, e l'uomo è... Lo vedo che si prepara, un dottore lo ha visitato, gli ha dato qualcosa da bere nella bocca ed è andato nello stomaco, e questo è uno stomaco con ulcere. E lui è pronto per un'operazione, per essere immediatamente operato. Sei venuta per stare al suo posto. Quelle cose sono vere, non è così? Se lo sono, alza la mano. Se il Signore Gesù è qui per sapere cosa desideri, neanche per te stessa e per qualcun altro, allora puoi esaudire la nostra richiesta. Credi ora che Egli sia risorto dai morti? La sua stessa potenza che era allora e ora? L'uditorio crede la stessa cosa? Nostro Padre Celeste, impongo le mani su questa donna in modo rappresentativo, mentre lei sta qui in un atto cristiano per rappresentare qualcuno. Tu sei stato a rappresentarci tutti, ci hai rappresentato nella morte come peccatore, ci hai rappresentato nella malattia come guaritore. E Padre, ci hai rappresentato nella risurrezione come vita immortale un giorno, e ti ringraziamo per questo, e benedico questa donna che quando andrà dalla persona che sta rappresentando, che la persona non muoia ma sia sanata tramite Gesù Cristo, il Figlio di Dio. Amen. Dì al tuo amico il tuo fazzoletto, ce l'hai in mano ora, quando prendi quel fazzoletto, mettilo su di lui. Come questo uditore dovrebbe essere scosso dalla potenza del Dio Onnipotente. Che strano, possiamo rimanere fermi in quelle cose. Vieni avanti voi, Signora, siamo estranei, non è così. Non ti conosco, non ti ho mai visto in vita mia, eppure sei qui stasera e io sto in tua presenza. E siamo entrambi nella presenza di Dio Onnipotente, nostro Padre. Credi che io sia suo servitore e tutte queste altre persone siano suoi servitori? Siamo tutti cristiani. Credi che il suo grande corpo, il corpo mistico del Signore Gesù Cristo, si sia riunito qui stasera insieme, queste persone cristiane? Tu stessa sei una cristiana, vedo qualcuno che è sdraiato, è una donna ed è caduta. Tu stai avendo una specie di attacchi che viene per di coscienza, vedo qualcosa che tu, è una porta o qualcosa attraverso cui sei passata o attraverso cui sei caduta, era una porta zanzariera. Attraverso cui sei caduta e ti sei fatta male alla caviglia sinistra e si è staccato un legamento nella tua caviglia e non vuole guarire. E hai pensato che se mai tu fossi riuscita ad arrivare qui al palco, che Gesù Cristo avrebbe potuto sanarti. Questa è la verità. Se lo è, alza la mano. Credi di essere nella sua divina presenza? Allora se divento abbastanza unto con il suo spirito da dirti cose che nessuno sa, forse, tranne tu sola e Dio. Ed egli disse, questo ti renderebbe una credente, giusto? Egli disse, questi segni accompagneranno coloro che avranno creduto. Se imporranno le mani sui malati staranno bene, vero? Allora vieni qui per la tua guarigione. Oh Dio nostro Padre, creatore dei cieli e della terra, autore della vita eterna e donatore di ogni buon dono, su questo merito, la fede della mia sorella nella tua parola e nella risurrezione di tuo figlio. E nella sua presenza qui ora con noi, dichiaro che stia bene nel nome del Signore Gesù Cristo. Amen. Dio ti benedica, sorella. Abbiate fede ora, credete con tutto il cuore. Presumibilmente siamo estranei, signora. Dio ti conosce, sa tutto di te. Io non so, ma sei fiduciosa che sta accadendo qualcosa. Forse un po' diverso da quello che pensavi quando sei venuta prima. Ma è la sua presenza che sta facendo queste cose, non sono io. Io sono solo un uomo. Credi che Gesù ti abbia guarito da quel problema allo stomaco? Seduto lì, Signore, credi che il Signore Gesù ti sanerà? Se lo credi con tutto il cuore, bene. Tu lì con la camicia rossa vai a casa e mangia quello che vuoi ora. La tua fede ti ha sanato, non te ne rendevi conto, Signore, di come era fatto. Pensavi che fosse ulcera, ma era cancro. Perché anche questa donna che sta qui è affetta da cancro ed ecco da dove stava tirando. Tu hai il cancro ed è un nodulo che si trova sul seno. Il dottore ti ha detto che era maligno ed è sul tuo seno sinistro. Non è giusto? Credi che starei bene ora? Nel nome di Gesù Cristo che possa essere così. Dio ti benedica. Abbiate fede, credete con tutto il cuore, tutta l'anima e tutta la mente. Credete soltanto a tutto ciò che Dio vi ha chiesto di fare. Proprio così, fratello, abbi solo fede. Vedo che c'è uno spirito che si muove su un uomo che mi guarda seduto proprio qui. È qualcosa che si associa con quell'altro uomo, due di loro insieme. Soffri di ernia, non è vero, signore seduto? Sì, signore, così anche tu lì. Non è giusto? Entrambi avete un'ernia, alzate le mani se è giusto, entrambi voi uomini qui. È così. Credete con tutto il cuore ora, Dio vi benedica. Oh, credete ora? Dovreste avere fede ora.
We are strangers to each other, aren't we, lady? I do not know you.
Siamo estranei, non è così, signora? Non ti conosco, ma c'è qualcuno qui che ti conosce. È il nostro Padre Celeste. Egli sa tutto di te. Soffri di un problema nervoso e non è tutto quello per cui sei qui. Hai anche altri problemi. La cosa principale per cui sei qui è per qualcun altro. Ed è un giovane ragazzo di circa 18 o 19 anni e anche quel ragazzo ha un problema nervoso. Vedo che da un dottore gli danno una specie di è un elettroshock al ragazzo. E loro lui soffre di un nervoso, cioè disturbo lui. Lui è a disagio, non gli piace andare in giro dove ci sono persone. È un cristiano, ma il diavolo lo ha legato e ha paura di venire in chiesa. Tu sei guarito e vai a portarlo a lui ora, così può essere guarito anche lui. Dio ti benedica. Abbiate fede, non dubitate, credete con tutto il cuore. Gesù Cristo vi sanerà. Credi, Signore, con tutto il cuore? Da quanto tempo sei un cristiano? Molto tempo? Credi con tutto il cuore? Credi che io sia suo servitore? Credi che lo Spirito Santo sia qui? Io non ti conosco, Dio ti conosce. Suppongo che questa sia la prima volta che ci incontriamo, ma egli sa tutto di te, qualcosa di strano in te, Signore. Per favore siate riverenti nell'uditorio, non disturbate la riunione, siate riverenti. Vai a casa e mangia quello che desideri, il Signore Gesù ti ha guarito dal problema allo stomaco, Dio ti benedica. Credete, abbiate fede in Dio. Continuo a vedere una cosa strana intorno a te, Signore. Non riesco a capire cosa sia. Solo un momento. Oh, è un muro, è un luogo, è un... Tu sei... Oh, ti vedo, vieni da un luogo. È un penitenziario o qualcos'altro intorno da qualche parte da dove vieni ed è Michigan City, Indiana. E sei qui perché sei nervoso e tua moglie è tutta sconvolta per qualcosa ed è riguardo ad una signora anziana ed è in ospedale con il cancro ed è sua madre, tua suocera. Anche tu sei un predicatore e il tuo nome è Reverendo McKinney. Ecco sì, non è giusto? Le cose andranno bene ora, fratello. Dio onnipotente, autore della vita, manda benedizioni sull'uomo ora nel nome di Gesù Cristo. Amen. Dio ti benedica. Sii misericordioso, Dio. Credete? Abbiate fede in Dio. Guardi con sincerità, Signore. Hai qualcosa nel cuore, non è così? È un amico, ha il cancro, vero? Hai anche una bambina a cui sei interessato, alla poliomielite, non è vero? Se è vero, alzati in piedi. Oh Dio, sii misericordioso verso questo il nostro amico qui, che rappresenta qualcun altro, che il suo desiderio possa essergli concesso secondo la tua parola, Signore, come tu hai promesso. Qualsiasi cosa desideriate, quando pregate, credete di riceverla e l'avrete. Nel nome di Gesù io prego. Amen. Dio ti benedica, fratello mio. L'angelo della luce è andato proprio subito dopo da qualcuno qui dietro, ma io penso che sia il mio amico seduto lì, il fratello Flanagan. Stavo guardando e credo sia lui. Forse è stato quello che ha attirato la mia attenzione. Non sono fuori di me, ma sembra che essa fosse lì. La signora, l'artrite, seduta lì, non è così, signora? Ecco dove si trovava lei. È per te con l'artrite. Seduta lì vicino a te, anche quella signora è nel bisogno. Ha qualcosa che non va all'anca, non è giusto? Anche tu hai la colite, non è vero, non è giusto? Credi che Gesù ti sana? Metti la mano sulla tua amica, poi mettete insieme le mani. Dio onnipotente, autore della vita, donatore di ogni buon dono, manda le tue benedizioni su queste, le tue serventi, Signore. Dona loro il desiderio del loro cuore affinché possano essere sanate. Per Gesù Cristo il Figlio lo chiedo. Amen. Bene, portate la paziente. Vieni, signora, bene. Voglio che mi guardi solo un minuto per il bambino. Credi che io sia suo servitore? Ti sono estraneo, è giusto? Allora credi con tutto il cuore, signora? Bene, sei venuta qui per... Non sei qui. Questo non è tuo figlio. Tu sei un... ti prendi cura di questo bambino, ma sei venuto a causa di un gozzo e ti prendi cura di questo bambino. E questo bambino ha una sorellina e la sorella è più grande e la sorella ha gli occhi malati. E la madre è una di questi bambini, una cattolica, e ti ha detto prima che tu venissi che se i bambini fossero stati guariti sarebbe diventata una credente. Teniamo i capi. Dio onnipotente, autore della vita eterna, donatore di ogni buon dono, manda le tue benedizioni su questo bambino, concedi la guarigione. Le tue virtù, Signore, che hanno risuscitato Gesù Cristo dai morti, possano ora vivificare questo bambino. Concedilo, Padre, per Gesù tuo figlio lo chiedo. Con i capi chini, per favore, solo un momento tutti. Voglio ministrare al bambino con tutti i vostri capi chini, gli occhi chiusi, per favore. God have
person. Send thy blessings to the little one.
Dio di misericordia, manda le tue benedizioni al piccolo e sanalo, prego, per il nome di Gesù. Ora potete alzare il capo. Guarda qui, caro, guarda qui a fratello Branham, il bambino era strabico. Ora guarda da questa parte, tesoro, qui. Ora guarda indietro, da questa parte qui. Guarda qui verso di me, i suoi occhi sono dritti come i tuoi. Bene, puoi prenderlo, dire alla madre di... Diciamo lode al Signore. Padre nostro che sei in cielo, santificato dal tuo nome, venga il tuo regno, la tua volontà sia fatta in terra come in cielo. Fai che il tuo grande spirito, Signore, si muova nelle persone con segni, prodigi e miracoli affinché le persone possano sapere che tu sei Cristo, il Figlio di Dio, che tu possa onorarli, benedetto. Concedi queste benedizioni per Gesù nostro Signore, preghiamo. Amen. Signora, la signora è quasi cieca. Nessuna speranza per i suoi occhi, tranne Gesù Cristo. Lei è venuta credendo. Preghiamo. Caro Maestro della vita, prego per la misericordia per questa sorella mia. Come il suo antico padre, aiuto te a portare la croce su per la collina. E qui c'è una sua figlia stasera che inciampa qui nell'oscurità. Padre misericordioso, guariscila, vorresti, Signore. Tu ci hai dato potere sui demoni, l'hai promesso, io ti credo e ogni fibra in me lo crede. E Signore, ti chiedo di dare energia a entrambi ora, affinché lo Spirito Santo possa avere il diritto di precedenza. Condanno questo spirito di cecità che sta ciecando gli occhi della mia sorella nel nome di Gesù Cristo di lasciarla. Mentre l'uditorio tiene il capo chino, ora voglio che mi guardi, quasi sparito, non è così. Vedi il mio dito? Puoi mettere il tuo dito toccarmi il naso? Ecco, vedi, è così. Ti è tornata la vista negli occhi. Potete alzare la testa, uditore, o le ho chiesto proprio ora di toccarmi il naso. Fallo, voi, signora, vai per la tua strada gioiendo, sei guarita, sorella. Credi con tutto il cuore, credi che Dio ti toglierà quel diabete e sarai sanato. Credi con tutto il cuore, Dio ti benedica. Vai per la tua strada gioiendo, dicendo grazie al Signore per la sua buona grazia. Dio ti benedica. Credi in Lui, Signore? Pensi che Dio ti tolga quel problema allo stomaco e tu vada a casa a mangiare la tua cena? Egli lo fa. Dio ti benedica. Dio ti benedica. I problemi ai reni non sono niente per Dio da guarire. Egli può guarirli tutti. Lo credi con tutto il cuore? Vieni qui. Padre, nel nome di tuo figlio, il Signore Gesù, guarisci la nostra sorella. Amen. Vai, non dubitare, credi solo con tutto il cuore, riceverai. Solo un momento, qualcosa è venuto davanti a me, un grande edificio. Ora tutti i riverenti, il nostro Padre Celeste sta dicendo qualcosa. Vedo un edificio, continua a venire davanti a me, si trova in una città e la città è in una valle. Sopra ha una grande guglia altissima, un gran luogo alto, si sposta un po' di quella forma. Si muove ora, sta arrivando all'angolo, e una donna viene portata dai propri cari in una clinica. E la clinica dei fratelli Mayo e la donna viene dal Michigan. La portano dentro per un esame, ma non riescono a trovare qual è il suo problema. È una malattia al cervello. E qualcuno qui presente, seduta qui da qualche parte, è una donna che è piuttosto massiccia, e lei, oh, da che parte? Dio ti benedica, signora, stesa lì sulla barella, sei tu. Alzati in piedi, prendi il tuo letto e vai a casa, stai bene. Alziamoci in piedi, tutti. Dio onnipotente, autore della vita, donatore di ogni buon dono, benedici queste persone nel nome di Gesù.